sembra abbastanza stanco e provato, come se avesse giocato, conoscendola sarà
peggio, peggio. Io so che io lavoro tutti i giorni per imparare la squadra, per fare bene. Non lo so se nella nostra squadra tutti possono dire questo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi oggi. Era qui, era complicato, difficile contro questa squadra che vince sempre, che fa tanti gol, e riuscire a metterli in difficoltà così davvero è un grande merito che abbiamo avuto. Facciamo un punto, speravamo in qualcosa in più, però la prestazione ancora una volta, soprattutto nel primo tempo, è stata di grande livello.
Abbiamo giocato con grande anima, sì, con il fuoco dentro, quello che ha detto, ma anche con la testa. Difendere, andare insieme in attacco, colpirli nel momento giusto. Vittoria meritata, bravi tutto il gruppo, perché oggi abbiamo recuperato anche dei giocatori. Quelli che oggi sono entrati hanno dato un grande aiuto nel momento che la squadra aveva bisogno.
Più importante, abbiamo vinto, siamo in una buona posizione, ma per volte sono stanco di lottare contro queste cose.
Quali cose?
Devo parlare con la squadra, avere questa sensazione di non fare tutto. La nostra squadra è una montagna russa, oggi siamo bene, domani non lo so, è impressionante.
Allora, due vittorie al pari del Bologna. Dichiaro subito, ieri sera ho guardato Juventus City e dopo aver visto Atalanta Real Madrid il giorno prima, la differenza che ho trovato è quella tra un concerto dei Metallica o dei Wolf Mother, come ci fa sentire oggi Ferronato, e uno di musica da camera, però la Juventus l'ha portata a casa. Ho visto Juve City, poi il Milan l'ho visto in sintesi, però mi sono portato l'amico giusto per parlarne, Carlo Spasserini, Corriere della Sera. Ciao Carlo, sei qui vicino a me.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, e lo potete anche vedere, ci potete anche vedere in diretta video, canale YouTube, pagina Facebook, sito app di Radio 24. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ciao, ciao.
Piacciono i Metallica o preferisci la musica da camera?
Fra per i due preferisco Metallica, però ecco, sì, già per Jam ancora meglio, sì.
Preferisco l'Atalanta, sì, sì, a quello che ho visto ieri sera, pure una vittoria
beh, però dai, importantissima, passo avanti. È chiaro che il City dell'ultimo periodo, per onestà intellettuale, è una squadra che ha perso 7 partite su 10 ed è una squadra che ha avuto un crollo che io non ricordo nella storia recente del calcio. Sì. Io non ricordo una squadra. No, una squadra che passa da essere la squadra più forte d'Europa o giù di lì. Poi fa un mese e mezzo in cui i numeri alla mano, è la squadra che ha subito più gol in giro per l'Europa nei 5 campionati top, considerando tutte le squadre, quindi considerando anche quelle di bassa classifica. E che è in una situazione abbastanza incredibile. Ma questo non toglie nulla, era un'occasione, la Juve l'ha sfruttata alla grande, ed è magari, sai, da quella 2-2 di Bangura dell'altro giorno, magari ha recuperato. Sì, poi adesso c'è il Venezia in casa, che comunque è un'altra occasione, e alcune cose positive ieri si sono viste, quindi merito alla Juve, merito a Thiago, e adesso soprattutto un cammino europeo che diventa molto più,
sì,
voglio dire, comodo. Cioè, la qualificazione è praticamente conquistata,
promettente. C'è un mio amico, mio caro amico, che fa giornalista, ieri sera dopo la partita della Juve mi ha mandato un WhatsApp scrivendo: titolo dei giornali di domani, allegramente Juve. Era bello, però, siamo andati vicini. Allora, della Juve parliamo, però, anzi, parlate anche voi. 800 24 00 24 è il numero verde. La notizia vera della serata, però, esce dalla partita smidollata del Milan, di cui Carlo Spasserini ha scritto oggi sul Corriere della Sera. In un'altra, c'è un paradosso, perché in un'altra Champions, una Champions diversa, più stretta di questa, prendevi tre gol e uscivi sotto scorta. Qui paradossalmente prendi tre punti e scappi, però ti crolla il mondo intorno. Il tema è un altro, cioè le dichiarazioni di Resa, perché tali sono, di Fonseca.
Allora, di Resa non lo so, nel senso che di sicuro sono parole fortissime. Ieri è stato di una durezza inaudita, per quanto lui sia già stato più volte duro con la squadra, anche con gli arbitri la settimana scorsa. Però ecco, non è la prima volta che Fonseca spalanca la sacra porta dello spogliatoio del Milan. L'aveva fatto a Firenze, ce lo ricordiamo, quando ci fu quel balletto dove si rubarono i rigori
di Fernandez e Abraham.
A Roma c'era stato con la Lazio, quell'altro episodio con i due giocatori a centrocampo, con Leao e Teo Hernandez. Non è la prima volta che Fonseca sbotta e apre la porta dello spogliatoio del Milan, però come stavolta non era mai successo. Quindi secondo me questo è un episodio che apre un po' un bivio nel Milan. Oggi il Milan davvero si trova al bivio vero della stagione, Fonseca lo stesso. Qui o il Milan riparte da qui, trova una compattezza che fin qui non ha avuto, perché ce l'ha detto ieri Fonseca, o si ritrova una compattezza, o altrimenti il progetto è complicato da sistemare. Secondo me però ci vuole il sostegno della società, ci vuole il sostegno della dirigenza. Senza il sostegno della dirigenza Fonseca è un uomo solo, e siccome è un uomo solo non può esserlo ancora a lungo, altrimenti non si va molto lontano.
Non risultano dichiarazioni della società al momento, né in un senso né nell'altro, e quindi per me rimangono quelle di Fonseca contro gli arbitri in maniera improvvida a Bergamo venerdì, e ieri in queste dichiarazioni. Secondo me rimane l'uomo che urla nel bosco per farsi passare la paura, Pierluigi.
Sì, ma Fonseca, l'avevamo detto anche qualche giorno fa, è sicuramente uno che non è reticente per quanto riguarda le dichiarazioni, anzi ogni tanto è lui con la sua schiettezza. Anche il caso che ricordavate, no, di Firenze, dei calci di rigore, è un caso che praticamente è nato dopo le sue dichiarazioni. Se lui fosse stato più diplomatico e si fosse fatti i fatti suoi, probabilmente quella questione lì dei calci di rigore non avrebbe assunto l'eco che invece in quei giorni aveva acquisito. E, insomma, è una caratteristica dell'uomo che devo dire, da questo punto di vista, mi è anche simpatico, nel senso che comunque è uno che non ci gira attorno. E poi sono d'accordo con Carlos, sicuramente c'è un prima e un dopo, cioè qui questa cosa avrà un effetto in un senso o nell'altro. Però insomma, le parole di ieri sono state talmente forti che secondo me insomma porteranno delle conseguenze. Per quanto riguarda l'aspetto più meramente pratico, il Milan ha vinto senza brillare un'altra partita di quelle che doveva vincere, se ne vince altre due e lo può fare, chiude con la sigaretta in bocca il girone, evita il playoff e insomma in Champions il suo lo sta facendo grazie all'impresa di Madrid e a un calendario probabilmente non proibitivissimo, se mi passi questa espressione. Però
oggi mi pare un po' difficile immaginare il prossimo mese del Milan, cioè quello che manca da qui alle prossime due partite di Champions, perché sinceramente non mi sembra una situazione in cui puoi andare avanti per tanto, no? Ormai è chiaro che si è messo contro una parte della squadra, oggi parte la caccia ai nomi, Teo e Loftus-Cheek e Tomori che si è fatto ammonire mentre faceva riscaldamento, e Calabria che è uscito senza guardarlo in faccia, e questo e quell'altro. Poi possiamo fare mille ipotesi, mille supposizioni, però la situazione è questa, sono supposizioni autorizzate dalle parole di Fonseca, e quindi semplicemente registriamo. È chiaro che non puoi andare avanti in una situazione di questo tipo, ed è chiaro che una società deve dire: ragazzi, avete fatto una partita da mocciosi, quali siete, avete bisogno del maestro cattivo, perché sennò vi tirate i cancellini in aula se c'è il supplente, allora mandiamo via Fonseca e prendiamo un altro. Oppure questo è il nostro, avete fatto una partita da mocciosi, questo è il nostro allenatore, lui fa quello che vuole, la società sta con lui. Però o da una parte o dall'altra, cioè non c'è una via di mezzo, Carlos.
Sì, ci vuole il sostegno della società. Ci vuole il sostegno della società.
Oppure lo mandi via.
Sì, non succederà. Vi faccio il cronista, insomma, non ho questa. Sì. Dico che non ho assolutamente questa percezione. Di sicuro oggi la società deve dimostrare alla squadra e anche a Fonseca, probabilmente, che sta veramente con lui. E per farlo ci vuole un appoggio. Tu di fatto, ieri Fonseca ha detto chiaro e tondo a tutto il mondo che ci sono tanti giocatori che non ce la mettono.
Sì. Okay,
che non ce la mettono, ha detto esattamente questo: io ce la metto, sì, tutti i giorni, perché guarda, e non posso dire lo stesso per tutti gli altri, per tutti i miei giocatori.
Tu guardi la squadra in campo e tutto sommato gli credi.
No, c'ha ragione, sta dicendo una balla. No, ha detto la verità. Ieri ho visto delle cose che non pensavo di poter vedere. Oggi tu hai bisogno, lui ha bisogno di qualcuno che viene e dice: bene, la società è con l'allenatore. Perché certo, altrimenti i giocatori, sai, si sentono legittimati a dire: vabbè, ok, siamo noi contro di te.
Sai, la sensazione che ti resta è quella che lui non abbia presa su questo gruppo, su alcuni
non
giocatori
su tutti,
di questo gruppo.
Ecco, probabilmente non su tutti, ci sono alcuni giocatori. Io, per esempio, la sensazione che davvero Theo Hernandez, per dirne uno, ma sicuramente uno degli obiettivi è quello, perché Hernandez è stato il peggiore in campo. Di sicuro Theo Hernandez ha perso con Maldini un punto di riferimento che prima questo mi sembra ormai abbastanza acclarato. Il giocatore è irriconoscibile. Fonseca però ce l'ha anche con altri, ce l'ha con 3-4 giocatori, non di più. Però sono tutti giocatori di peso, perché ce l'ha con Loftus-Cheek, ce l'ha molto probabilmente con Tomori, perché ieri Tomori si è fatto ammonire dalla panchina.
Sì, e salterà la prossima.
È una cosa che salterà la prossima, una cosa che non si può vedere. Calabria, che ha avuto una bella chance, perché Calabria è il capitano del Milan, ma è diventato una riserva.
Certo.
Ieri gioca e fa una partita non sufficiente. Quindi, insomma, non è difficile individuare quali possono essere i giocatori con i quali Fonseca ieri se l'è presa.
Sì.
Sono tutti senatori, se si può usare questo termine. Non è proprio il primo termine che mi viene in mente quando penso a questo tipo di a questi giocatori nello specifico. Però, diciamo, sono giocatori più rappresentativi. Ecco, devi trovare una soluzione. C'è però anche da dire che questa strategia della tensione, passami il termine, sì, che non è tanto bello, però Fonseca l'ha utilizzata per esempio con Leao. Con Leao ha funzionato. Ma anche Leao da un mese a oggi sta giocando bene.
No, penso da Lazio Milan in poi. No, Fonseca di questa strategia della tensione, usando questa espressione, insomma, anche forte, secondo me lui la sta utilizzando, fa parte del suo personaggio in qualche modo. Cioè, lui non ha avuto paura, secondo me, in Lazio Milan di fare certe scelte, non ha avuto paura in alcuni momenti di tenere per esempio Leao fuori, ha ragione Carlos. Cioè, lui questo bastone carota, spesso bastone, questo cercare di determinare con delle scelte forti, delle reazioni forti, mi pare che sia un po' il marchio di fabbrica della stagione del Milan. Poi c'è una, adesso fra poco parleremo della Juve, sì, chiaramente ieri ho vissuto una serata forse la più bella o comunque la più importante da quando è iniziata la stagione. Quello che mi sento di dire è che il clima in casa Milan, dal momento in cui Fonseca è arrivato, è stato un clima di sostanziale prudenza nei suoi confronti, per usare un termine gentile, in qualche caso anche parlo dell'ambiente. Cioè, il Milan è entrato subito in una situazione di agitazione, ci ha messo del suo, perché ha fatto un punto nelle prime due partite, giocando due partite scellerate con Torino e Parma, quindi torniamo proprio all'origine di tutto. Poi in realtà i risultati sono risultati molto diversi da quelli che sta avendo la Juve da un punto di vista di classifica e da un punto di vista sia in Champions che in campionato. Cioè, la Champions del Milan rischia veramente di diventare trionfale in questo girone se fa il suo nelle prossime due partite. Quindi, e ciononostante, il clima che c'è attorno al Milan, giustamente, perché poi quello dice Fonseca, è che ci sono degli alti e bassi che sono inaccettabili, esiste. Però questo ti fa capire la componente ambientale quanto è importante. Cioè, Fonseca evidentemente è arrivato, percepito da molti tifosi e forse magari anche da qualche giocatore, da qualche dirigente, come una seconda scelta o come uno che doveva dimostrare delle cose. I risultati, secondo me, non sono drammatici, non sono neanche completamente lusinghieri, perché la distanza in campionato è tanta ed è troppa.
Sì.
Però, insomma, ha iniziato da subito col affriggere, non so come dirti, forse gli manca il physique du role. Thiago Motta è arrivato sicuramente con physique du role di un predestinato, comunque di un allenatore che era riuscito a una grande impresa. Fonseca non è arrivato con le stesse aspettative e secondo me questa situazione è figlia di questo peccato originale, cioè è stato preso con l'ambiente che non era del tutto convinto e con delle tensioni che
anche perché
in qualsiasi momento
i giocatori leggono i giornali e ascoltano le voci, no? Mica sanno benissimo il clima che c'è intorno a questo allenatore ed è un attimo, insomma, poi sta lì alla direi la caratura anche morale del giocatore. Se una squadra di giocatori adulti, risolti, maturi, puoi accettare un allenatore che ha un certo status, che guadagna meno di te, che non ha magari i titoli che hai tu. Se non hai questo tipo di background, non sei questo tipo di giocatore, fai fatica magari ad accettare un allenatore che francamente è più debole di te, perché Fonseca lo vedo come più debole di molti giocatori del Milan e certamente più debole di quelli che Carlos chiama giustamente i senatori. Ragazzi, allarghiamo il discorso tenendoci qui in studio Carlos Passerini, ovviamente Pierluigi Pardo, però c'è un altro ospite che introduco così.
Una grandissima squadra come sempre è stata la Juventus, mi auguro il meglio, le faccio i complimenti per la vittoria e il futuro appartiene a loro. Ci è mancato l'ultimo momento farle, ma vogliamo calciare? Sappiamo dove è la porta. Pensi che non voglia fare gol? Ma ci sono difensori, ci sono aggressivi, difendono molto bene, ma adesso abbiamo un brutto periodo e il gioco ci salverà.
Volevo chiederle se è vero che è stato vicino alla Juventus, in particolare nel 2019. Grazie.
No, non sono stato vicino.
La partita più bella non lo so, però le emozioni vissute stasera non solo dentro al campo ma anche con il nostro pubblico sono delle emozioni che è per questo che facciamo questo lavoro.
Abbiamo parlato proprio due giorni fa nello spogliatoio e non è possibile che ogni volta noi dobbiamo aspettarci di prendere tra le virgolette un schiaffo per iniziare a giocare, perché non possiamo farlo dal primo. Per questa partita non avremo bisogno di gasarci perché la partita si prepara da sola, ma le altre partite che sono importanti come Bologna, come Cagliari in casa, qua la Juventus non c'è tempo, e che questa partita possa essere un nuovo inizio per noi.
Guardiola, Motta e Vlahovic, questi non si vede la parte migliore perché si vedeva in video la parte migliore, ma se è vero che è stato vicino alla Juventus 2019? No, non è vero che sono stato vicino, arrivederci, grazie Guardiola, si alza e se ne va, gradito moltissimo la domanda, dopo che ha fatto un catenaccione d'altri tempi nella prima parte. Allora, Francesco Pini che saluto, ciao Francesco.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
Giro il titolo del mio amico che mi ha già suggerito ieri sera, allegramente Juve, allegra, sì. Allegra, puoi anche scriverlo in stampatello e poi in mente Juve, come ti pare.
Sì, Motta si è allegrizzato, in un certo senso è successo questo, perché ieri sera raccontavamo proprio della partita che si vedeva in diretta su Netflix, stavamo facendo la telecronaca, sì, di quanto andava in onda e si vedeva una Juve attenta, guardinga, compatta, ma bassa, non sicuramente una Juve che gioca bene. Cioè, quello che è stato raccontato di Motta nei mesi estivi, secondo me gli ha messo un peso addosso che non meritava lui di prendersi, perché un conto è far giocare bene il Bologna e un conto è far giocare bene che sono squadre che non sono di livello top europeo, anche se il Bologna adesso è in Champions League e sta giocando comunque un ottimo calcio, lo si è visto anche in campionato, purtroppo per noi la settimana scorsa è dato calciato il livello proprio facendo la Champions League, però questa non è una squadra che gioca meglio dell'anno scorso, è innegabile. Cioè, per chi continua a dire guarda come giocano meglio a pallapiede con la difesa con Di Gregorio, va benissimo, perfetto, abbiamo comprato un portiere apposta, abbiamo speso 20 milioni, ma non è cambiato il modo di ragionare sulle partite che contano in alcuni momenti. Si sta bassi, compatti, si riparte con gli esterni, con Seisao, il Diz, con Menes quando riesce a pedalare, Thuram se c'è, Douglas Luiz quando rientra, Locatelli che è diventato un giocatore che gioca ancora più basso di prima, e la gente attaccava Allegri perché non giocava più a ridosso della porta avversaria, però adesso va bene perché sa difendere bene. Quindi io vedo una Juventus che si sta sviluppando in una differente maniera, nel senso che è molto più giovane, costa molto meno ed è questo il progetto diverso. Non è che è cambiata la Juve è questa, lo è sempre stato anche con Conte, lo è sempre stato anche con Lippi, lo è sempre stato anche con Trapattoni. Non ha mai giocato come il Napoli di Sarri la Juventus nella storia, non è mai successo che si vedesse il Milan di Sacchi con i colori bianconeri. Quindi la Juve per vincere ha bisogno di questo, di compattezza e grande cuore, quello che si è visto ieri. Poi ci metti dentro la super parata di Gregorio su Holland nel primo tempo, ci metti dentro la papera di Ederson sull'1-0 perché Vlahovic non fa gol, le sbaglia anche lì, e lui è uno di quelli che dovrebbe chiedersi, dato l'intervista che ha fatto dopo la partita, è vero che dobbiamo prendere gli schiaffi, come mai sta cosa, però come mai poi io col Cagliari e il Parma mi divoro due gol che mi costano 4 punti di classifica?
Sì,
tutti devono porsi delle domande.
Ma ha detto che i palloni che gli arrivano non sono molti di più rispetto a quelli dell'anno scorso, e qui mi fermo con i paralleli dicendo soltanto, Pier, che la fotografia molto chiaro, Francesco Pini, quasi come Zazzaroni che scrive la ricetta della casa dicendo queste cose, no? Perché la ieri sera ha fatto una partita da Juventus, la fotografia della serata ieri è il gol di McKennie, bellissimo, ma colpisce da solo dopo un cross in seconda battuta di Weah. Questa è stata la Juve migliore secondo me degli ultimi tempi, forse dell'anno, ma non è stata chiamata a giocare il suo gioco che magari Motta vorrebbe, cioè quello della sterile masturbazione del pallone, perché a quella provvedeva il City.
Io vorrei ricordare, perché ho sentito Francesco che saluto, che
ciao,
c'è
ciao,
secondo
Pier.
Me da parte di alcuni un equivoco su Motta del Bologna. Cioè, io le partite del Bologna l'anno scorso ho viste quasi tutte, tra telecronache e pagette. Il Bologna l'anno scorso non è che facesse calcio champagne, ma questo non è una diminuzio, assolutamente. Ma è semplicemente una costellazione amichevole, come quando fai gli incidenti in macchina. È una costellazione amichevole, cioè il Bologna, ma questa è una cosa, è una caratteristica. L'anno scorso ha fatto un calcio di grande ragionamento, di grande controllo, direi che la parola chiave è controllo. Motta ha fatto un capolavoro, ma non è che il Bologna fosse spettacolare. Il Bologna spesso sonnecchiava e poi aveva la capacità di verticalizzare, di aspettare il momento, di capire il momento. Ha fatto un lavoro straordinario Motta, che per me, ripeto, io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Buffon l'altro giorno, cioè la parola physique du rôle l'ho usata spesso, ha il physique du rôle, ha lo standing, continuo a usare le parole un po' astruse, per diventare un grande allenatore per quello che possiamo vedere da fuori, senza sovraccaricarlo secondo me di aspettative. Ha ragione Francesco, cioè non ci deve essere l'aspettativa del calcio sarniano, dell'Eriksson degli anni 80, del Göteborg e del Benfica, perché Thiago Motta non è questo. Non è questo. Poi ha certamente un respiro alto, un profilo alto, gli piace un calcio palleggiato di grande livello, c'è sicuramente una ricerca del controllo, per me la parola chiave è controllo,
sì.
e quindi aspettiamolo. Ieri ha fatto una buonissima partita, poi chiaramente è giusto ricordare le difficoltà del City, la parata di Gregorio, ma va benissimo così. Io penso che possa essere una ripartenza, adesso stanno tornando un po' di giocatori importanti, secondo me il quadro migliorerà, questo non c'è dubbio, bisogna capire se riesce a migliorare in una maniera tale da assicurare alla Juve un grande risultato quest'anno in campionato, anche perché, e questo è un argomento che invece voglio fare a favore di Thiago, perché secondo me è giusto, secondo me questo è un campionato più difficile, cioè un campionato dove il livello rispetto a un anno fa, il livello delle avversarie
non
è cresciuto, l'Atalanta è cresciuta,
ma
il Napoli è cresciuto,
hai pari a invocare tempo, non ha tempo, perché è la Juventus e qui allargo a Carlos la differenza tra Fonseca e Motta, tutto sommato, beh ce ne sono un po'. Però Motta è arrivato come prima scelta, ha lo scudo dell'opinione pubblica juventina che gli ha dato grande credito perché è esasperata dagli anni precedenti, e poi soprattutto parla con l'anima dei giocatori, perché io vedo una squadra che reagisce col
Bologna. C'è un'empatia diversa.
Vero.
C'è un'empatia diversa.
Anche tu questa sensazione.
C'è un'empatia diversa, però io sulla Juve voglio... Ieri non era... Questo non è Guardiola, questo non è il Manchester City. Cioè... Grande risultato per la Juventus, ma io mi soffermo su Pep. Oggi Pep è irriconoscibile.
Sì.
Il City è irriconoscibile. Probabilmente Guardiola si è fermato un anno di più, anche se tra l'altro prolungato fino al 27. Io sono bresciano, quindi per me Guardiola è qualcosa di molto vicino a
all'Empireo.
Sì. E quindi quando devo parlare male di Pep mi viene un po' di... Però io ieri ho visto proprio poco City, certo. Questo intendo dire, cioè credo che un pochino vada letta, ecco, questo aspetto non si può giustamente sottolineando la grande prestazione della Juventus, la grande vittoria, il risultato è eccezionale e potrebbe essere la partita secondo me che veramente riaccende,
sì,
accende la stagione della Juventus. Ma il City è qualcosa di...
No, ma è stato caricaturale, secondo me. In questo momento è un City caricaturale, cioè la caricatura di quello che era. E Guardiola è un po' la caricatura di se stesso. Ma succede, perché dicevo ieri, crollato l'impero romano, può anche finire il ciclo del Manchester City.
Sì, no, poi questo... Pep si vede anche Pepe è uno che non riesce proprio molto a mascherare.
No,
l'abbiamo visto anche la vicenda quella da un paio di settimane fa quando si è graffiato la testa. Anche non è da lui anche cadere su alcuni anche su alcune gaffe proprio dialettiche. Un uomo come lui che non sbaglia una parola da quando è un bambino, che arriva, poi si deve scusare perché è indelicato, quella battuta sull'autolesionismo. Ecco, oggi è un Guardiola che faccio che un po' mi spiace vedere così, ecco.
È in difficoltà.
Personalmente mi spiace vedere così.
No, ma io volevo chiedere un'ultima cosa a Francesco Pini, ma dicevo, la Juventus non ha tempo però, Francesco.
No.
Non è
la
che
Juventus non ha tempo, soprattutto dimmi.
No, questo, la Juventus non ha tempo, cioè
no.
Però le altre corrono, non è che puoi perdere dell'altro terreno perché non sei la Juventus.
No, ma anche perché non si è mai dato tempo a nessuno, sinceramente. Non lo si è dato a Sarri, non lo si è dato a Pirlo, non lo si è dato ad Allegri nessun anno, nonostante tutte le difficoltà che ha affrontato negli ultimi 3 anni da allenatore, perché poi è vero che ha fatto delle cose a tratti negative, ma secondo me si è preso un carico da 90 che non era solo da allenatore, nel senso che lui ha fatto a un certo punto il presidente, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il procuratore, era quello che gestiva i giocatori che scappavano dopo la prima giornata come Ronaldo dopo l'Udinese, era quello che sostituiva la dirigenza che se ne andava, era quello che parlava di plusvalenze, era quello che faceva lo psicologo al club. Quindi tutti devono sempre essere sul pezzo. Il tempo non c'è, sai perché non c'è? Perché quando tu stravolgi un'idea che non è mai stata stravolta in questo modo, di una squadra che comunque l'anno scorso ha fatto un terzo posto meritato e una Coppa Italia altrettanto, tanti pensano che questa squadra poteva essere solo migliorata invece che stravolta. Invece qua si è deciso di stravolgere tutto, anche per i bilanci, per la media ingaggi, per l'età media della rosa, perché Elkan voleva mettere il bilancio a posto entro il 2027, per una serie infinita di motivi. Però nel momento in cui tu stravolgi a questi livelli e spendi 220 milioni incassandone comunque 110 o 120, non puoi raccontarmi che la Juve ad un certo punto, da Thiago Motta che mi parla di giocare il più possibile per arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, mi sento giunto lì dire una settimana e mezzo fa questa squadra deve lottare per il quarto posto. Non ci sto, mi dispiace, perché tu quest'anno non devi partecipare, devi comunque iniziare a mettere delle basi, e le basi c'erano dall'anno scorso: una Coppa Italia vinta contro l'Atalanta che è stratosferica, anche se ha appena perso con una Real Madrid forse immeritatamente, ma comunque sia questo è quello che tu devi portare avanti. Quindi cercare di arrivare in Champions come minimo, e poi la Coppa Italia, una finale te la potresti giocare o almeno provarci, fare bene in Champions, ma non si può arrivare a fine anno dicendo va bene, se arriviamo quarti usciamo da tutto. Io non ci so come non ci stanno tutti i tifosi juventini, credo, dopo che è stato stravolto proprio per questo un sistema storico di squadra e di pensiero e di emblema della Juventus. Una Juventus così giovane in Italia noi non l'abbiamo mai vista né vissuta, ma neanche i miei bisnonni.
Tutto molto chiaro, pensiero molto chiaro, e che insomma io non sono juventino, ma è quello che penso del pensiero juventino. Allora io mi devo fermare e pertanto saluto Pierluigi Pardo, ma lancio la borsa, mi tengo Carlo Spasserini, qui chiacchiereremo un'altra decina di minuti.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Aveva parlato in spogliatoio che in classifica era importantissimo vincere, però potevamo fare molto meglio, abbiamo complicato un po' la partita, una questione mentale, perché queste partite qua, se non dai il massimo, i dettagli, il gol che abbiamo preso è stato così, un dettaglio, però alla fine abbiamo lottato, battagliato tutti insieme, ci abbiamo meritato il gol.
Ha giocato un'altra partita lui.
Non c'è
niente a complicarsi, ha detto che hanno giocato, che non so,
sì, che poi alla fine
lottato, che abbiano
quello
lottato.
Vero.
Ma no, non hanno mai lottato, hanno giocato sotto ritmo, è stata una cosa penosa vederli, diciamoci la verità. È stata una partita vinta e siamo contentissimi del risultato, però tutto il resto cancelliamo. È meglio che parlino poco i giocatori questa sera, perché se sono convinti di queste cose qua è grave la situazione.
Torniamo al punto di Billy.
Ognuno si salvava da solo, non c'era collettivo.
Questo è il dopo partita del Milan su Sky con Leao che dice queste cose e Capello che lo prende per... Ecco, serve a Capello forse, no? Magari è la dirigenza del Milan, uno come Capello. Allora, rivisto bene.
Io credo che poi ognuno sia figlio dei propri tempi, nel senso che poi capisco che le società cambiano, le dinamiche cambiano, quindi di sicuro uno come Capello oggi potrebbe darti quel sostegno. Parlo a livello societario, se tu oggi avessi uno come Capello, probabilmente
stamattina si presentava Fonseca, Milanello, e diceva Fonseca è il nostro allenatore, andiamo avanti con lui, oppure Fonseca non è più l'allenatore del Milan,
e quello ti darebbe una grossa mano, ecco, in assoluto. Ecco, tu lo dicevamo prima, se hai un allenatore in difficoltà, e Fonseca è un allenatore in difficoltà, perché un allenatore in difficoltà parla così, purtroppo.
Sì, non è certo.
È inutile che ci giriamo intorno. Poi ripeto, io non aspetto dire che questa sia stata una strategia sbagliata. Perché la frase solita, lo dirà soltanto il campo. È vero, detto così è scontato, però con Leao ha funzionato. Abbiamo detto prima, con Leao ha funzionato, perché Leao dopo essere finito in panchina punitiva, è da un mese che gioca da Leao, quindi vuol dire può funzionare. Certo, qui se ne è messi contro un po' tanti,
più di Leao. Quindi io resto convinto del fatto che io rimanevo basito anche quando Leao andava in panchina, perché mi sembra il giocatore imprescindibile del Milan, cioè per me gioca lui più altri 10, poi se lui gioca male non vai da nessuna parte, però se vai da qualche parte una chance ce l'hai, perché lui gioca bene. Abbiamo anche Silvano da Milano, che è un ascoltatore. Piacere, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao.
Ciao.
No, io volevo dire una cosa, nel senso che ieri sera ero lì in sala stampa ad ascoltare Fonseca, e a un certo punto l'istinto è proprio quello di dire: adesso vieni qua, di altro computer, mi scrivete il pezzo. Cioè, ha detto delle cose che deve dire la critica, cioè. Questo a me sta bene che lui dica la squadra non mi segue, scogliuto qua, però poi deve anche dire le soluzioni, perché l'allenatore è lui. E io a questo punto abbiamo pensato due cose: o lui è insufficiente così, o se no vuol dire che non si sente più l'allenatore del Milan, perché se tu metti assieme le dichiarazioni di Bergamo e metti assieme quelle di ieri, sono quelle di un uomo che ormai ha detto che sta gettando la spugna, e qui sta cercando degli alibi. Però non puoi fare l'allenatore se giochi a fare, cioè se fa giochi a fare l'editorialista. Ecco, io ho avuto questa sensazione qua, poi dopo ditemi voi cosa ne pensate.
Ma no? io non ho una sensazione tanto diversa.
Lui a volte parla come un editorialista, ha ragione l'ascoltatore, verissimo. E questo fa un po'. Sono tanti gli aspetti che rendono Fonseca un allenatore diverso rispetto ai nostri allenatori, no? La scuola italiana. Uno, il fatto che abbia spalancato, l'abbiamo detto prima, le porte allo spogliatoio, dicendo guardate quello che combinano questi, è una cosa, è una bestemmia, no? Per gli allenatori che tendono sempre solito alla scuola italiana,
al tempio,
no?
Dello spogliatoio.
Anche spesso, cioè ieri dice a un certo punto Fonseca, siamo sempre sulle montagne russe,
sì,
su e giù,
sì.
È una frase che avrei potuto scrivere io, nel senso. Però a me, voglio dire, sono lì per quello.
No, ma
e
certo.
La prima considerazione che ti viene da fare è: vabbè, ma no, tu invece saresti lì per evitare di andare su e giù.
Esatto.
No?
O per spiegarmi perché.
Io ti devo dire la verità: umanamente io apprezzo tanto, a me colpisce tanto, e perché trovo una genuinità, una trasparenza insolita rispetto a questo mondo molto ipocrita, diciamo la parola giusta, degli allenatori, del calcio, dove si tende sempre a nascondere anche l'evidenza. Ecco, lui è uno di una trasparenza, di una genuinità,
sì,
a volte
sì.
Oltre.
No, no, ma
e oltre mi sembra
simpatico.
La parola giusta, ecco,
ma
perché
me è simpatico dei tempi della maschera di Zorro, vedi te, quindi da tempi non sospetti. Però tra l'essere simpatico e essere adatto per allenare in questo momento il Milan. Anche a me, ti ripeto, è simpatico. Secondo me queste sono le dichiarazioni comunque di uno che è arrivato alla, diciamo, al bivio, per non dire alla fine di questo racconto. Secondo me, poi magari i fatti diranno qualcosa di
lui
diverso.
Lui di sicuro non è aiutato da una conoscenza ancora non completa dell'italiano.
Sì.
Secondo me anche la sbroccata, perché di quello si è trattato contro gli arbitri, che è stata eccessiva, perché è andato
certo.
oltre. Credo se ne sia reso conto anche lui. Era un po' data dalla concitazione, un po' anche secondo me da una difficoltà linguistica. Pure io e te, se andassimo domani a Lisbona, faremmo fatica a trasmettere delle sfumature. Ecco,
certo.
Credo che a volte, forse anche ieri è successo lo stesso. Cioè anche questa sua schiettezza, ecco, forse poi andava un po' calibrata, ecco, perché ripeto, è un conto la strategia che sì. tu puoi avere in mente, un conto a volte andare oltre. Ieri se l'è presa con tutti, adesso li devi recuperare tutti.
E certo, ci devi andare lì a parlarci oggi. Grazie Carlos. È stato un piacere averti qui e spero tornerai presto, spero di essere trovato bene. Ti aspettiamo, eh?
Ben volentieri, vediamo alla prossima.
Grazie Carlos Passerini, noi ci fermiamo per il traffico, poi andiamo a chiudere la stagione dei motori.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Endurance Race, le grandi corse.
World Champions.
Campione del mondo, costruttori la McLaren.
Papà era al top.
Dunque chiudiamo così con il botto la stagione dei motori di Endurance Race, ma chiusa per poco perché i primi di gennaio la riapriamo. Buongiorno Roberto Lacorte.
Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ci vedete tutti quanti in diretta, anche video, compreso Jonathan Ferroni. Ciao Jonathan.
Ciao Carlo, ciao, ciao Roberto e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, chiudiamo in bellezza, beh, si poteva chiudere meglio, però d'altra parte io mi ricordo l'avevate pronosticata una Ferrari che non sarebbe uscita con il titolo costruttori da Yas Marina. Roby, mi dai un voto alla stagione della rossa, perché siamo al tempo del pagellone.
Beh, dai, ha fatto una stagione che ha detto bene, hanno detto bene in Ferrari, speriamo che sia la base di un qualcosa di più importante, perché le basi ci sono, quindi una buona base di partenza per tornare ad essere la Ferrari di sempre. Però devo sottolineare cioè l'amarezza di Charles all'arrivo della gara è emblematica, sì. Significa che potevano vincere il campionato costruttori se insomma fosse stata gestita bene e ci fosse stata un po' più di fortuna. Però erano lì. È vero che non si conquista l'ultima gara, perché poi è la somma di tutte le gare, però ci stava, sono andati veramente veramente molto vicino.
Cioè, per chiarire, tu pensi oggi non hai la tuta, cioè ti d'ordinanza, cioè ti racing da pilota, sei in giacca e camicia da imprenditore, grave mancanza. La tuta blu dove?
Lo so, la tuta blu è Erika Mare.
Io non ti chiedo, i programmi per l'anno prossimo verranno svelati in settimana, quindi non te li chiedo, ne abbiamo già in parte parlato settimana prossima, ma la tuta sarà la stessa o la cambiate?
No, ogni anno mettiamo qualcosa di diverso, che distingue di diverso, come la livrea della macchina.
E come sarà la livrea della macchina? Non riesco a fargli dire niente, Ferroni, non riesco a fargli dire niente, bellissima. Non ho ancora visto. Non riesco a fargli dire niente. No, ma sei d'accordo con quanto ha detto Roberto sull'epilogo? O pensi che magari senza quella giovedì sfigato, giovedì venerdì in cui hanno retrocesso Leclerc alla diciannovesima linea, lì la Ferrari abbia perso il mondiale costruttori?
No, secondo me è giusto, anche perché con 24 Gran Premi alla fine i conti tornano, perché puoi avere la volta che hai un po' di sfiga, ma poi si compensa da un'altra parte. Se fossero poche gare, ma su 24 Gran Premi alla fine quello che viene fuori alla fine è la gerarchia corretta, con McLaren davanti alla Ferrari, Red Bull che all'inizio dell'anno era comunque la macchina più forte di tutti, e se avessero fatto una macchina che potevano guidare due piloti probabilmente vincevano anche i costruttori. Però come fa sempre Newey, l'ha giustamente disegnata intorno a Max, e però questo poi ci hanno rimesso uno dei titoli, e appena dietro la Mercedes, tanti gran premi alla fine fanno tornare i conti.
Sì, l'altro giorno ne ho sentita una che ti sarebbe piaciuta, Ferroni, cioè era dall'83, correggimi se sbaglio, con Nelson Piquet, che un pilota non vinceva il mondiale piloti con una macchina che arrivava terza nel mondiale costruttori.
Sì, non lo sapevo neanche io, l'ho letto, effettivamente è così, anche secondo me la Red Bull non era la terza.
non era terza.
Beccato in pieno.
Ti ho beccato. Senti, Roby, invece, chi bocciamo in questa stagione di Formula 1? Cosa ti ha deluso? Se c'è qualcosa che ti ha deluso, qualche pilota, qualche macchina, qualche situazione, magari gli arbitri.
Ma io onestamente, con tutto rispetto per Hamilton, grande rispetto, come si fa a dire tutto male di Hamilton, però con tutto rispetto, però a me quell'uscita dove non si sente ancora vincente, non veloce, poco prima di entrare nella rossa, un po' mi dispiace, no? Sì. Guardate che la psicologia del pilota è molto strana, è molto delicata, specialmente quando arrivi un po' in fondo corsa della tua carriera, ci sono tante riflessioni, vai a sentire tante piccole percezioni intorno a te per capire se davvero puoi ancora contare, se avere ancora la confidenza, no? Queste cose mi preoccupano un pochino, quindi cavolo, prossimo anno la Ferrari ci conta su Hamilton, certo. Perché mettiamo il caso che il pilota di punta sarà sicuramente Leclerc, ma Leclerc ha bisogno di una bella spalla, non di un qualcosa che sarà ingombrante da morire a livello mediatico. Questo va messo in conto, sarà un problema, perché veramente atterrà il palco alla grande, i riflettori saranno su di lui per tanti motivi, però bisogna andare alla performance, e Charles ha bisogno veramente di arrivare un po' a un obiettivo della sua carriera, se lo merita, e anche perché poi sennò rischia è di andare un po' lungo lui, quindi questa cosa qua è strana, me la sarei tenuta se l'avessi sentita, ecco.
Sì, molto chiaro, molto interessante. Jonathan, invece, diamo un voto anche nell'endurance alla stagione rossa, quella della 499P Hypercar e quella della 296.
Sì, paradossalmente, anche se i riflettori sono sempre sulla 499P, che poi diciamo è la vettura di punta, la 296 è quella che ha raccolto diciamo le maggiori soddisfazioni in due anni, avendo vinto la gara di Sepang domenica scorsa, peraltro facendo tripletta primo, secondo e terzo, ha ottenuto la sua 100ª vittoria, quindi una macchina che Roberto tra l'altro ha portato al debutto a Daytona 2 anni fa, con tutti i problemi che aveva allora la macchina, è diventata una belva nel giro di 2 anni. Questo naturalmente sicuramente ne è contento anche lui, visto che fra un mese la mette in pista. La 499P secondo me ha fatto quello che poteva fare, ha vinto la 24 ore di Le Mans, e se diciamo fosse stata gestita meglio avrebbe vinto ancora di più, ma come macchina secondo me assolutamente è la più veloce dell'Endurance in questo momento.
Vediamo se alla fine riesco a far dire qualcosa a Roberto Lacorte. L'anno prossimo guidi ancora la Ferrari 499P, cioè no, la Ferrari 296, vero?
Sì.
È ufficiale.
È una macchina, come ha detto,
questo è ufficiale.
A cui sono
questo è ufficiale.
È una macchina. Sì, è una macchina a cui sono molto affezionato, come ha detto Jonathan. C'è tanto di Cetlar Racing sopra, c'è tanto lavoro insieme a Ferrari, di passione, decisioni coraggiose, macchina molto difficile, con tante potenzialità, ma molto difficile, anche perché prende l'eredità di una macchina strepitosa che l'ha preceduta. La 488 era veramente una macchina strepitosa, e è la macchina, la 488 è la Ferrari che ha vinto più di tutte le Ferrari nella storia della Ferrari, certo, della storia, quindi non è facile arrivare dopo quella serie di vincente, però insomma però vediamo di arrivarci.
Grazie Roby, a molto presto. Ti abbraccio, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao Roberto Lacorte, ciao Jonathan Ferroni, alla prossima.
Alla prossima, che
ci
sarà?
Vediamo, che sarà i primi di gennaio. Ci vediamo e ci sentiamo.
Sì.
Ciao ragazzi, grazie davvero. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Domani vi lascio con il professor Capuano e noi ci sentiamo, vabbè, oltre a domenica per tutti i convocati weekend, pure lunedì, tutti convocati alle 14.
Viva Capuano, io sto con Capuano.